Samba Radio, in collaborazione con le classi 4A e 4E del Liceo Linguistico Sophie Scholl di Trento, presenta...
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.
Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio. Sara Pelle vi dà il benvenuto alla quarta puntata di Arte da ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare, alla scoperta del capolavoro Giallo, Rosso, Blu di Kandinsky. Rosso, verde, arancione, azzurro. Colori. In questo podcast vi invitiamo a fare un viaggio alla scoperta del colore, uno dei concetti più affascinanti della storia dell'arte. Insieme al famoso pittore russo Kandinsky, alle sue opere e alla sua psicologia del colore, cercheremo di capire come il colore influenza il nostro stato d'animo. Successivamente capiremo come il colore può facilmente essere collegato a ciò che oggi è ben conosciuto come cromoterapia. E dopo aver esplorato la parte più profonda ed emotiva di questo meraviglioso concetto, andremo a dare una definizione più tecnica della magia che i nostri occhi riescono a captare, e vedremo il contributo di alcuni personaggi noti come la teoria dei colori di Goethe e non solo. Per l'ascolto di questo podcast si raccomanda l'utilizzo degli auricolari, in modo da regalare alla mente un'immersione a 360 gradi in questo fantastico viaggio. E nulla, allacciatevi le cinture, si parte!
Thank you.
Se ti dicessi che i colori sono collegati a diverse emozioni, quale sarebbe la prima cosa a cui penseresti? Personalmente il mio pensiero vola ad Inside Out, capolavoro cinematografico in cui i protagonisti assumono una specifica emozione collegata alla psicologia dei colori. Gli esseri umani vedono i colori come se avessero delle emozioni speciali, e la nostra reazione a queste emozioni può cambiare a seconda di come ci sentiamo, e naturalmente può essere diversa da persona a persona. Questo è il motivo per cui un solo colore può farci provare emozioni così diverse, sia in persone diverse che nella stessa persona in momenti diversi. Lo stimolo sensoriale viene elaborato dal nostro cervello e di conseguenza il significato emotivo generato dal colore influenza le nostre emozioni, ma anche la percezione, il pensiero e il processo decisionale. In sintesi, possiamo dire che tutto questo insieme di informazioni sensoriali costituisce il nucleo dei nostri ricordi e della nostra memoria. Il colore è in grado quindi di generare emozioni, nuove o vecchie che siano. Un altro aspetto interessante è il fatto che diversi artisti di tutte le epoche hanno utilizzato il colore per suscitare una serie di emozioni nel fruitore. Tale capacità ha portato la neuroscienza comportamentale a collaborare con il marketing aziendale, dando vita a quello che viene definito neuromarketing. Questo ha portato a studi interessanti per stimolare i consumatori a fare acquisti. Pertanto, ogni colore ha un significato nascosto, proprio perché lo stimolo visivo è il primo e fondamentale aspetto sensoriale che ci orienta nella scelta di un prodotto o servizio. Ad esempio, il rosso, l'arancione, il nero e il blu sono colori più adatti all'acquisto d'impulso. Per questo li troviamo spesso nei fast food. Il blu navy, invece, e le tonalità tra il blu e il verde sono associate ad un acquisto basato sul risparmio. Il colore non può essere spiegato con una teoria che sia solo meccanica, ma deve trovare spiegazione più profonda nella poetica, così come nell'estetica o anche nella psicologia dei colori. E parlando di psicologia dei colori, secondo Luscher, famoso psicoterapeuta svizzero, ogni colore ha un significato universale e obiettivo, mentre secondo Kandinsky il colore è mezzo per influenzare l'anima. Ma cosa significa esattamente che il colore influenza l'anima? Vasily Kandinsky stabilisce una connessione molto stretta tra l'opera d'arte e la dimensione spirituale, affermando che l'anima e l'arte si influenzano a vicenda. Il pittore russo analizza la reazione dell'osservatore davanti ad un'opera d'arte e parla di due effetti. Uno puramente fisico e superficiale, l'altro più profondo, attraverso il quale emerge la vera forza psichica del colore, che è proprio quella che fa emozionare. In uno dei suoi scritti troviamo delle parole che esprimono perfettamente il pensiero di Kandinsky riguardo al colore. Il colore è un mezzo per influenzare un'anima. Il colore è il tasto. L'occhio è il martelletto. L'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare l'anima. Secondo Kandinsky, ogni colore produce un effetto particolare sull'anima. Un vero e proprio psicologo del colore. Kandinsky percepì la forza della musica e nel contempo intuì le forze della pittura, il rapporto tra colori e suoni, questa meravigliosa corrispondenza tra le arti. Al contempo era sempre più attratto dal potenziale delle forme astratte, lontano da una fedele riproduzione del reale.
Thank you.
è Kandinsky? Dove lo collochiamo nella storia? E perché è così importante? Ebbene, Vasily Kandinsky è il precursore e il fondatore della pittura astratta. Nasce nel 1866 a Mosca. Per Kandinsky le sue opere erano delle creazioni dello spirito, un vero e proprio rimedio per la sua epoca malata. Secondo Kandinsky, dopo la fine dell'epoca capitalistica, avrebbe dovuto sorgere un'epoca illuminata dallo spirito, la cui forma d'espressione sarebbe stata l'arte astratta. Kandinsky si proponeva quindi una guarigione attraverso l'arte, che avrebbe dovuto portare l'uomo ad una nuova coscienza spirituale, dove l'artista volge il suo sguardo verso una realtà più profonda e nascosta. In questo senso, vengono approfonditi dall'artista le filosofie idealiste tedesche, da Kant a Fichte, a Schelling assieme alle teorie di Rudolf Steiner e alla disciplina teosofica che promuoveva una svolta dei tempi, basata su una necessaria evoluzione spirituale dell'uomo e della società. Affascinato dal cristianesimo, ma anche dal buddismo e dall'induismo, fu tra i primi ad intraprendere quel viaggio nelle religioni orientali che riscontreremo in diversi artisti del Novecento. Nelle teorie esposte nello spirituale e nell'arte del 1909, aveva proposto una schematizzazione dei colori secondo i loro risvolti psicologici e spirituali. Il blu meditativo, il giallo dinamico, il verde tranquillizzante. Largo spazio viene dato anche allo studio delle linee. La linea obliqua è instabile e dinamica. La linea curva crea un effetto di quiete. La linea spezzata evoca il dramma. E anche allo studio delle forme. Il quadrato è la forma più stabile. Il triangolo contiene in sé tensione. Il cerchio è la forma pacata. Egli voleva rendere visibile lo spirituale attraverso un puro linguaggio fatto di forme e colori astratti, dove il contrasto dei colori ha un diretto effetto psicologico sul fruitore, creando delle vere e proprie vibrazioni dell'anima, un cosmo risonante, dove il colore diventa un mezzo sonoro, un po' come accade nella musica. Le opere di Mozart, spesso citate da Kandinsky, creano la loro armonia attraverso lotte di toni che rappresentano l'equilibrio perduto, opposti e contraddizioni, e si possono paragonare alle lotte di toni cromatici nelle opere di Kandinsky. Il suo appello per un rinnovamento spirituale si estende quindi a tutti i campi dell'arte e della cultura. La bellezza delle sue opere sta quindi nel saper suscitare la capacità di percepire lo spirituale nelle cose materiali ed astratte. Questa capacità che è in grado di rendere felici. Giallo, rosso, blu. Opera realizzata nel 1925, quando, insegnando presso il Bauhaus, presso la sede di Weimar, Kandinsky si trovò a sperimentare un linguaggio geometrico e razionale, ben diverso dall'orientamento più mistico-spirituale del primo programma della scuola. Osservando la tela, la sezione sinistra si presenta chiara, leggera, grafica e lineare. La destra, caratterizzata invece da un cromatismo più cupo, pesante, con marcati effetti di dinamismo, come la linea curva nera. In quest'opera si manifesta il tema fondamentale delle sue creazioni, il tema della lotta e del contrasto. Scopo delle sue raffigurazioni non è la ricerca di un effetto di armonia dei colori, ma la rappresentazione dei contrasti di colore e forma. La sua epoca, dilaniata dalle contraddizioni, richiedeva l'espressione della sua anima perduta attraverso un'arte che ne mostrasse i contrasti vivi, attraverso un'arte astratta, fatta di contrasti accesi tra forme e colori. L'opera rappresenta inoltre l'immagine, resa attraverso forme ormai del tutto astratte e geometriche, della lotta tra San Giorgio e il drago, immagine che ritorna spesso nel suo operare del suo periodo espressionista, il suo leitmotiv. La lotta tra il santo cavaliere e il drago rappresenta l'eterna lotta del bene contro il male, e per l'artista diventa quindi simbolo della lotta intrapresa dalla nuova arte astratta, spirituale, contro l'incubo materialistico che grava sull'anima moderna. È una calda giornata d'agosto del 1910. Ci troviamo a Murnau, in Baviera, quando inizia a circolare uno dei saggi più singolari del secolo, Lo spirituale nell'arte, di Kandinsky. Si tratta di un libro di profezie laiche in cui l'arte nuova viene racchiusa in misticismo, filosofia dell'arte, meditazioni metafisiche e segreti artigianali. In particolare, Kandinsky espone la sua teoria del colore, trovando un nesso tra opera d'arte e dimensione spirituale, soffermandosi su due effetti, fisico e psichico. L'effetto fisico è da considerarsi superficiale, semplicemente si tratta della retina dell'occhio che capta il colore. L'effetto psichico, invece, è determinato da qualità sensibili. Un colore può quindi avere un odore, un sapore e persino un suono. Si parlerà perciò di sinestesia. Il colore viene percepito dal nostro cervello in modi diversi, proprio come lo fanno ad esempio i fenomeni atmosferici. Una giornata piovosa non ci emanerà la stessa sensazione che sprigiona una giornata soleggiata. Come ci sono persone che preferiscono il sole alla pioggia, ci sono anche persone che preferiscono la pioggia al sole. Seguendo questo ragionamento, infatti, possiamo sostenere che i colori hanno un'associazione psicologica che dipende dal modo in cui li metabolizziamo emotivamente. Però bisogna chiarire che non siamo in grado di dar sempre un collegamento puramente personale. Contesti storici e sociali fanno sì che la definizione che diamo loro sia altamente condizionata. Quindi, per quanto noi possiamo dar loro un significato personale, non sarà mai tanto più diverso da quello che hanno gli altri. Vi facciamo degli esempi ora. Il rosso. Vi collegereste alla rabbia, per il noto film Inside Out, o anche la forza e la grinta, magari anche le cose importanti o gli errori. Inoltre ci si collega facilmente all'amore, la passione o il sangue, o ancora magari il diavolo, e quindi anche i fuochi dell'inferno. Il rosso è quindi l'emblema dei sentimenti forti. Il giallo, invece, esprime nel modo più semplice il sole, quindi anche la brillantezza e l'allegria. Inoltre, ricorda anche l'energia e l'espansione, dando così anche una sensazione di inclusione. Oltre a ciò, è molto simile al colore dorato, quindi allude anche a una sensazione di lusso e pregiatezza. Il blu, al contrario, si collega alla profondità e quindi alla staticità, dato che gli altri due colori primari ricordano più uno stato di dinamicità. Oltre a quello, si può collegare a uno stato di riflessione personale e introspezione, il silenzio e il riposo. Viene infatti utilizzato negli ospedali per dare tranquillità e pace ai pazienti. Dopodiché, il verde tendenzialmente rappresenta l'equilibrio e la neutralità, ma anche forza e costanza. È uno degli emblemi della tranquillità, poiché è il colore principale della natura, facendo così in modo da lasciarci una sensazione di pace interna. Grazie a questo stretto collegamento alla natura, ricorda anche il rigeneramento. Successivamente abbiamo l'arancione. Emana calore, ma viene posto a un piano inferiore, poiché non è un colore primario. Viene visto come un intermediario tra due colori forti. L'arancione, infatti, è sprizzante di energia, forza e gioia, però in tono relativamente moderato. Preferisce dare la priorità ai due colori primari. Infine c'è il viola, un misto di sentimenti. Può esprimere tristezza, anche e soprattutto dal personaggio paura del film Inside Out, ma emana anche un senso di tranquillità e sicurezza. Viene anche visto come un intermediario tra la sicurezza e regalità del blu e la frenesia e passione del rosso. Il colore, in generale, spicca in un ambito ben specifico, la cromoterapia, vista come un elemento di supporto ad altri tipi di terapia. Infatti, si sostiene che si possono ricevere le proprietà di un colore in base all'assorbimento o ingerimento, per esempio massaggiando il corpo con un olio essenziale di un colore preciso, mangiando un cibo di un preciso colore o anche indossando vestiti di un certo colore. Considerando questo, possiamo evidenziare che, come anche certi scienziati affermano, molti pazienti che la provano possono magari provare solamente dell'effetto placebo e non una vera e propria cura.
Thank you.
Immaginatevi ora di trovarvi all'inizio dell'Ottocento. La scienza sta trionfando. Newton ha già spiegato che la luce bianca, passando attraverso un prisma, si scompone nei colori dell'arcobaleno. Il colore, secondo questa visione, è un fatto fisico. È contenuto nella luce ed è misurabile. Eppure c'è qualcuno che non è del tutto convinto. È Johann Wolfgang von Goethe, poeta, scrittore, ma anche attento osservatore della natura. Nel 1810 pubblica la sua teoria dei colori. Non vuole semplicemente contraddire Newton, ma cambiare prospettiva. Per Goethe il colore non è un oggetto da laboratorio, è un'esperienza viva. E qui il protagonista assoluto diventa proprio lui, il colore. Per Goethe il colore non è qualcosa che esiste già dentro la luce, pronto a essere scomposto. Il colore nasce. Nasce dall'incontro tra due forze opposte, la luce e l'oscurità. La luce non è solo un fenomeno fisico, è una presenza positiva, attiva. L'oscurità non è una semplice assenza, ma un polo altrettanto importante. Quando queste due realtà si incontrano, quando si sfiorano attraverso un mezzo come l'aria, il vetro, l'atmosfera, allora accade qualcosa, appare il colore. Se osserviamo la luce attraverso un mezzo leggermente torbido, vediamo emergere il giallo. Il giallo è vicino alla luce, è caldo, luminoso, vitale. Se invece guardiamo l'oscurità attraverso un mezzo illuminato, nasce il blu. Il blu tende verso il buio, è profondo, distante, quasi malinconico. Giallo e blu sono i poli fondamentali del mondo cromatico di Goethe. Sono come due estremi che generano tutto il resto. Quando il giallo si intensifica, si scalda, diventa arancio. Quando il blu si addensa, si approfondisce, si avvicina al rosso violaceo. E proprio dal loro incontro più pieno nasce il rosso, che per Goethe rappresenta una sorta di compimento, una pienezza cromatica. Il colore, quindi, non è una scala rigida come nello spettro newtoniano. È un movimento, è tensione, trasformazione, relazione. Goethe organizza questi rapporti in un cerchio cromatico. Giallo, arancio, rosso, viola, blu, verde. Il verde nasce dall'equilibrio tra giallo e blu, come un punto di calma tra luce e oscurità. Ogni colore ha il suo opposto. Il giallo trova il suo complemento nel viola, il blu nell'arancio, il rosso nel verde. I colori opposti non si annullano, si completano, si richiamano. È una dinamica di equilibrio, quasi un dialogo. Ma c'è un altro protagonista silenzioso in questa storia, l'occhio. Per Goethe l'occhio non è uno strumento passivo che registra dati, è attivo, partecipa alla nascita del colore. Se fissiamo a lungo una superficie rossa e poi guardiamo una parete bianca, vediamo apparire il verde, il suo complementare. Questo fenomeno, che oggi chiamiamo immagine consecutiva, dimostra che il colore non è solo fuori di noi, è anche dentro di noi. È il risultato di un dialogo tra mondo e percezione. E non finisce qui. Per Goethe il colore non è soltanto un fenomeno ottico, è anche un'esperienza emotiva. Il giallo comunica gioia, energia, vicinanza. Il blu suggerisce profondità, distanza, una dolce inquietudine. Il rosso esprime forza, dignità, intensità. Il verde trasmette equilibrio e calma. Il colore agisce sull'anima, ha un peso psicologico, quasi morale. Ecco allora la grande differenza rispetto a Newton. Per Newton il colore è un dato fisico, oggettivo, misurabile. Per Goethe il colore è un evento. Nasce dall'incontro tra luce e buio. Prende forma grazie all'occhio e si compie nell'esperienza umana. Non è una cosa, ma un processo. In fondo, nella teoria di Goethe, il colore è vivo. È tensione tra opposti, è trasformazione continua, è relazione. Non è solo qualcosa che vediamo, è qualcosa che accade. E forse è proprio questo il cuore della sua intuizione. Il colore non appartiene solo al mondo esterno, ma nasce nello spazio sottile dove il mondo e l'essere umano si incontrano.
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.